La gioia non è un'opzione, è quello che è il titolo che ho voluto dare a questo capitolo. Allora, in questo capitolo sono presenti tre parabole: la pecora perduta, la dramma perduta e il figlio perduto. Non capisco sinceramente chi ha fatto i titoli. Quando ha fatto la pecora perduta, no? La dramma perduta, perché ha voluto fare il figlio prodigo, che non c'entra niente? È il figlio perduto. È la stessa cosa. Va bene. In comune a queste tre parabole sono state definite le parabole della misericordia. In comune queste tre parabole hanno lo stato di perdutezza, il ritrovamento, la gioia che segue il ritrovamento. Vi sono tra loro delle affinità, ma anche delle differenze che vedremo dopo, in seguito. Delle differenze che ritengo siano molto importanti. Le assomiglianze, quindi, le abbiamo fatto già risaltare, e come ho detto, le differenze le faremo a tempo debito. Leggiamo il testo. Soltanto i primi due versetti di Luca 15 per adesso. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinarono a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormorarono dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Le tre parabole sono la risposta alla solita critica rivolta a Gesù dai soliti farisei e scribi, ossia le persone più influenti della società si accostano a Gesù sempre per ascoltarlo, sì, ma con spirito fortemente critico, e per cercare di sempre di cogliere da lui delle cose che potrebbero accusarlo. Credo che non sei andato avanti, ecco il testo. No? Costoro, c'è un ma che divide le due categorie di persone, l'avete visto, e questo ma è fortemente avversativo. Costoro, come abbiamo già detto, sono lì proprio per cercare di cogliere Gesù, di farlo cadere, di prendere qualche cosa dalle sue parole e dico: ecco, avevamo ragione. Gli altri invece sono lì per imparare. Il ma avversativo ti dà proprio che c'è una differenza fondamentale tra la prima e la seconda categoria di persone. Gli altri, gli emarginati della società, sono lì per ascoltarlo. Ascoltare significa cercare di imparare da lui. C'è un dato da sottolineare. La prima categoria di persone, coloro che cercano ogni pretesto per giudicare Gesù, invece di vedere Gesù un essere che nutriva misericordia verso i peccatori, gli emarginati della società, di quella società perbenista e religiosa che li aveva emarginati, vedevano in lui un uomo che nutriva simpatia verso il peccato, non misericordia verso i peccatori. Associavano il peccato dei peccatori al sentimento di Gesù, che in qualche modo sembrava per loro condividere il peccato invece di avere misericordia verso i peccatori. Secondo il motto: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Tu vai con i peccatori, sei un peccatore anche te. È un comportamento odioso, un comportamento verso il quale dobbiamo fare anche noi attenzione. Dobbiamo fare attenzione anche noi. Il fatto che Gesù accoglie i peccatori, sappiamo che è una verità centrale del Vangelo, non è secondaria, ma per loro proprio per l'idea che si erano fatti di Dio, vedevano in questo suo atteggiamento ciò che Dio non poteva approvare. Il contrasto non potrebbe essere più forte, più stridente. Mentre chi era, ripeto, considerato la feccia della società, è lì per imparare, per ascoltare, per prendere delle verità da lui. Andiamo alla prima parabola, la pecora smarrita. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatela, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che allo stesso modo vi sarà più gioia in cielo per un peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Un'altra raccomandazione che faccio sempre quando leggiamo le parabole: cerchiamo di cogliere sempre l'elemento centrale, lasciamo stare le cose che fanno da contorno, non vogliamo perderci, sì, ma quello significa questo, quello. L'elemento centrale, la verità centrale va a comprendere, gli altri lasciamola, è semplicemente, come dire, fa da contorno e sono necessarie per raccontare la parabola. Allora, non c'è dubbio che l'attuale Papa ha spesso stupito con le sue parole e il suo linguaggio chiaro e diretto. Una precisazione doverosa che sottolineo con forza: se cito il Papa non è perché io sia sempre d'accordo con lui o che il ruolo che lui ricopre sia da me approvato. Lo cito perché delle volte ha usato delle espressioni belle, forti, dirette, che mi sono piaciute e voglio condividerle. A proposito della pecora smarrita, infatti è apparso un po' su tutti, diciamo su Facebook, la sua espressione, dice: voglio dirvi una cosa. Nel Vangelo è bello quel brano che ci parla del pastore che quando torna all'ovile si accorge che manca una pecora, lascia le 99 e va a cercarla, a cercarne una. Ma fratelli e sorelle, noi non ne abbiamo una, ci mancano le 99. Dobbiamo uscire, dobbiamo andare da loro. In questa cultura, diciamoci la verità, ne abbiamo soltanto una, siamo minoranza. Questa è la responsabilità, è grande, dobbiamo chiedere al Signore la grazia della generosità, il coraggio e la pazienza per uscire ad annunziare il Vangelo. Ah, questo è difficile, è più facile restare a casa con quell'unica pecorella, è più facile con quella pecorella pettinarla, accarezzarla. Ma noi preti, anche voi cristiani, tutti, il Signore ci vuole pastori, non pettinatori di pecorelle, pastori. E quando una comunità è chiusa sempre tra le stesse persone che parlano, questa comunità non è una comunità che dà vita, è una comunità sterile, non è feconda. La fecondità del Vangelo viene per grazia di Gesù Cristo, ma attraverso noi, la nostra predicazione, il nostro coraggio, la nostra pazienza. Scusate, approvo le sue parole. Difficile non essere d'accordo con lui. L'idea di essere maggioranza, anche i cattolici hanno perso da un pezzo, eh? Pensate che soltanto il 20% della popolazione italiana frequenta quasi regolarmente la Chiesa, il 20%, quindi l'80% no, il 20% chiaramente si sente minoranza. Mi ricordo quando ero ad Arezzo, ho avuto un certo rapporto con il responsabile del gruppo giovanile di una parrocchia, e lui, e sto parlando di oltre una trentina d'anni fa e più, lui dice: noi siamo minoranza, ci sentiamo minoranza. Quindi con questo spirito che il Papa dice, le 99 sono fuori, una è dentro e dobbiamo cercare queste. Anche noi evangelici chiaramente sentiamo la presenza di essere minoranza, che chiaramente il mondo evangelico è molto piccolo in Italia ed è spesso scoraggiante. La tentazione di pettinare le pecorelle dentro l'ovile, di accarezzarle e di non uscire le altre 99, è anche nostra questa tentazione. Stiamo attenti. Dio vuole salvare, Dio ha un piano di salvezza per le persone, tutte le persone che ci circondano, tutta la città intorno a noi ha un piano di salvezza per loro e vuole farlo tramite noi. Non dimentichiamo che è la nostra predicazione, la predicazione che porta l'Evangelo, che salva. La dramma perduta. Ho molto da dire, perciò devo correre un pochino, scusatemi. Di nuovo. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così io vi dico, beh, gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. La seconda parabola ha per protagonista una donna, non più un pastore. Una donna che ha perduto uno delle sue 10 dracme. Ricordo, il rapporto è sempre 1 a 10, quindi... Che cos'è una dracma? E perché era così preziosa per la donna che fa di tutto, no, per trovarla? La dracma era una moneta d'argento e spesso veniva dalla donna unita insieme alle altre, formavano un monile di cui la donna si adornava. Queste 10 monete rappresentavano il suo tesoretto, la sua eredità come moglie. Anche in questo caso c'è qualche cosa che è perduto, il desiderio del proprietario di ritrovarlo. Se la pecora rappresentava il forte disagio di colui che è perduto, no, la pecora non sa più, muore di fame. Qui ci troviamo di fronte alla preziosità della cosa perduta. La dracma è una cosa preziosa. Andiamo al figlio perduto. È sicuramente una delle parabole più coinvolgenti, più conosciute e più toccanti. Io credo che non la leggerò perché penso che la conosciate a memoria. No? Sintesi. C'è un padre che ha 2 figli e il figlio minore dice: senti papà, io mi sono stufato di stare con te, voglio andarmene, dammi l'eredità e io me ne vado. Prende l'eredità, va. Amici, bevute, prostitute, cose varie, i soldini che aveva finiscono subito. Nel frattempo succede anche una siccità nel paese, quindi non c'è soldi non soltanto per lui, ma anche pochi soldi. Costretto a pasturare i porci, ricordo che per gli ebrei il maiale era un animale impuro. A quel punto, toccato veramente il fondo, si chiede: ma che sto a fa qua? Ma quanto sono stato cretino, non lo dice la Bibbia ma lo dico io leggendo tra le righe, ma quanto sono stato cretino. Bene, mi tornerò da mio padre e dirò: senti, ho peccato contro di te, eccetera, eccetera. Allora, è una parabola che conoscete senz'altro, va bene? La salto? Non la lettura, il commento. La lettura l'ho saltata. Vedete, so che l'avrete sentita tante altre volte, ma il compito del predicatore, e io in questo momento sono questo, non è soltanto di insegnare cose nuove. Sarebbe opportuno che ci fosse sempre qualche cosina di nuovo, no? Per arricchire il nostro bagaglio, ma è anche quello di ricordare cose che già sapete. Repetita iuvant, dicevano i latini, ripetere giova. E io lo farò ancora. Bene. Allora, notiamo le differenze. Ci sono almeno tre differenze rispetto alle altre parabole, tre tipi di differenze. C'è un animale, una moneta, c'è una persona. C'è un pastore, c'è una donna, c'è un padre. Ma nelle prime due parabole, la perdutezza, l'allontanamento, quindi essere perduto, è volontario. No, nella prima parabola non sono volontari, la pecora si è perduta perché è stupida, la moneta si perde perché è così, Ma la terza parabola, l'allontanamento dal padre è volontario, si allontana come volontario il ritorno dal padre, mentre gli altri due non c'entrano niente, non succede niente da loro, è soltanto il pastore o la donna che le trova. Allora, quando si parla, lo cito soltanto, perché non voglio entrare in un ginepraio, che quando si parla di libero servo arbitrio, occorrerebbe sempre tenere presenti queste due parabole che sono unite nello stesso discorso di Gesù, che sono presenti l'uno e l'altro. L'uno e l'altro. Se la pecora non può fare nulla per essere trovata dal pastore, tantomeno la moneta, nel figlio perduto è lui che decide di tornare, perciò le due idee sono in qualche modo per noi inconciliabili, ma sono presenti, ripeto, nello stesso discorso di Gesù, rispondendo alla stessa domanda. Guardiamo un attimo adesso quali sono le parole fondamentali da sottolineare della parabola. Dammi, sperperò, maiali, rientrato, alzerò, compassione, festa. Dammi. La richiesta del giovane è perentoria. Dammi. È lui che dà ordini al padre. È lui che pretende dal suo genitore. Qualche volta alcune preghiere hanno lo stesso sapore. Non sono preghiere, sono pretese. La richiesta mette in luce il suo disagio di stare nella casa del padre, come abbiamo già detto. Non era contento, non era soddisfatto, c'era qualche cosa che sentiva che non andava, gli mancava qualcosa. Aveva perduto la gioia di appartenere a quel padre, aveva perduto la gioia di appartenere a quella famiglia, aveva perduto la gioia di essere figlio di un padre così amoroso e buono. E più o meno quello che era nel cuore anche dei nostri progenitori, perché hanno mangiato la mela, il frutto, proprio perché spinti, stigati dal serpente, volevano qualche cosa di più. Non erano contenti di quello che avevano, dovevano avere qualche cosa in più. E il giovane avrebbe avuto ciò che gli spettava alla morte del padre, quell'eredità che lui richiede adesso. Ma spinto dall'insoddisfazione anticipa i tempi. Non mette il suo orologio in sincronia con quello di Dio. Lo voglio subito. Il padre gli concede quello che concede al figlio, ciò che gli aveva chiesto, anche se sa che è sbagliato. Miei cari, c'è una verità che io ho fatto mia proprio per la mia caparbietà, per la mia ostinazione. Dio ci concede anche quello che è sbagliato per insegnarci qualche cosa. O vuoi? Ok, vai, fallo. Picchia la tua testa. Vedrai che imparerai. Dio fa anche questo. vado avanti veloce. Sperperò, la seconda domanda, un verbo. Sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Sperperare cosa significa? Significa spendere senza criterio, misura, dilapidare, salacquare, utilizzare in male modo, sprecare. La sua eredità, come abbiamo detto, ben presto finì. La vita che aveva scelta era una vita piuttosto costosa. Lusso, alcol, prostitute, non sono gratis. Un'eredità sperperata, una vita sprecata. Quante volte, quante vite sono state sprecate rifiutando Dio? Pensiamo ai tanti artisti nel campo della musica e del cinema. Ne abbiamo un esempio lampante. E direi che ogni tanto un esempio che ci viene riproposto. Gli artisti che hanno tutto. La bellezza, denaro, successo. E bruciano la loro esistenza con l'alcol, con la droga, sesso sfrenato. Cose che noi magari diciamo, ecco, se io tengo quello, la mia vita è al massimo. Non è così. Quanti suicidi ci sono stati? Fa impressione che diversi di questi artisti a 27 anni hanno cercato la morte. A 27 anni. A 27 anni avevano già bruciato la loro esistenza. Mosè, nel suo celebrissimo salmo, dice: fate questa richiesta a Dio, di contare bene i nostri giorni, per acquistare un cuore saggio. Un cuore saggio che sa amministrare bene la vita che Dio gli concede, e un cuore felice. Giovani, e anche non più tanto giovani, che questa sia una richiesta quotidiana. Quotidiana, Signore, che io sappia amministrare bene il tempo, la vita, i giorni che tu mi dai. È troppo importante, perché ogni giorno sprecato è un giorno che non ritorna. Nella parabola è soprattutto evidenziata l'idea che lontani dal Padre, lontani da ciò che Lui può offrire, non troviamo più quello che in fondo cerchiamo, ma un tragico meno, non un più, aggiungere qualche cosa di più della nostra vita, ma un tragico meno. Così è successo ad Adamo ed Eva, così è successo al figlio perduto, e così succede a tante persone. Maiali, allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare maiali. Il maiale, sappiamo, è un animale impuro. Quindi Gesù cerca di, come dire, di dipingere a tinte fosche quella che è la realtà di quel giovane, qual è la realtà dell'uomo lontano da Dio. Più peggio di così non potrebbe essere, solo, abbandonato insieme ai maiali. E sicuramente avrà preso anche il loro puzzo. Quella è la situazione dell'uomo che si allontana da Dio, che deliberatamente si allontana da Dio. L'uomo governato dal peccato. Poi rientrato. Allora rientrato in sé disse, questa espressione è molto significativa, il giovane non era soltanto uscito dalla casa, era anche uscito da se stesso. Quando rientra in sé, decide di rientrare nella casa. Capite che a un certo punto si trova in una situazione in cui la mente ha fatto tilt, lontano da ciò che è veramente ragionevole, intelligente. Allora parla a se stesso con una nuova consapevolezza, con l'esperienza, una nuova consapevolezza che l'esperienza negativa gli aveva fatto maturare, come dicevamo. Allontanarsi dal padre è stata un'azione sconsiderata, per niente intelligente, ma il ritorno è frutto di una presa di coscienza intelligente e ponderata. Mi alzerò e andrò da mio padre. Ora il giovane è capace di pensare. Prima era fuori di sé. Ora comincia a pensare, ora comincia a ragionare. È capace di pensare, ma gli rimane una cosa. Agire. Mi alzerò. È l'azione che deve seguire sempre l'idea, la decisione. Troppo spesso, miei cari, rimandiamo delle decisioni che sappiamo giuste a momenti migliori. Dio nella sua parola ci ricorda che adesso è il momento migliore. Oggi è il giorno della salvezza. Il giovane non è stato lì fermo a crogiolarsi nella sua sofferenza. Oh, povero me, disgraziato me. No, pensa, ragiona e si alza. Vedete, la sua fiducia però, come vediamo, non è ancora completa. Vuole presentarsi a Dio come un servo. Ancora l'idea di Dio non è quella giusta in lui. Ma la misericordia del Padre lo sorprenderà. Se tu ti decidi, ragioni e vedi che la tua vita non è molto lontana dai porci, se prendi consapevolezza di questo stato, che stare lontano dal Padre è una perdita, è un meno, allora a questo punto alzati e vedrai che Dio ti sorprenderà. Infatti la prima sorpresa del figlio è proprio stata quella, vedere il padre che lo stava aspettando. Dopo aver parlato a se stesso, il giovane ora è libero di parlare, è pronto di parlare con il padre. E una cosa che è da sottolineare, quello che lui prima aveva visto come dire, una richiesta giusta, una richiesta per aumentare il suo stato di benessere, ora viene considerato peccato. Io ho peccato contro di te. Compassione. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Quindi la prima sorpresa è proprio questa. Mentre il giovane si sta avvicinando a casa, vede che suo padre gli viene incontro. Infatti il suo padre era lì, penso forse tutti i giorni, era lì sul terrazzo di casa ad aspettarlo. Lo vide da lontano, probabilmente, come dicevo, è qualche cosa che indica la passione di Dio per noi, la misericordia, la compassione di Dio per noi. La seconda sorpresa, non trova un padre ingrugnito, un padre che attendeva il suo ritorno solo per dirti: te l'avevo detto, ti rendi conto di quello che hai fatto? Avrebbe avuto ampie ragioni per un comportamento di questo tipo. Il giovane se n'era andato sbattendo la porta, dicendo con il suo comportamento che non stava più bene con il padre, che si era stancato di obbedire. Un giovane che aveva dilapidato i suoi beni, no, il padre gli va incontro, lo bacia dimostrandogli tutto il suo amore. Tutto nasce dalla compassione del padre. Ora il giovane si rende conto che il suo genitore non era così burbero, non era così severo, ma un essere misericordioso. Tutto quello che ci ricorda, come sappiamo, l'esperienza di Lutero, che aveva questa idea di un Dio burbero, severo, che giudica e trova un Dio misericordioso. Questa è la grande verità, questa è la grande scoperta che l'uomo fa nel momento stesso che dice: ok, sono in uno stato pietoso, si avvicina al Padre e scopre subito che il Padre è misericordioso, compassionevole, buono. Festa. Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito, dei calzari ai piedi. Presto! Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiatelo e facciamo festa. E qui troviamo la terza sorpresa del giovane. Invece di un meritato castigo, gli viene offerta la festa. Questa è la misericordia. Questa è la grazia di Dio. La grazia di Dio, invece del castigo, faccio festa. Capite? Questa è la grazia di Dio. La grazia non è... la grazia è... Non ti darò ciò che tu meriti, ma l'espressione del mio amore per te. Noi siamo stati oggetto di questa grazia. Dio poteva punirci per tutte le cretinate che abbiamo fatto, ma non è così. Unita indissolubilmente alla festa c'è la gioia. E qui bisognava rallegrarsi, e avete visto come il termine rallegrarsi è presente in tutte e tre le parabole. Chi ha superato la soglia dell'adolescenza, io l'ho superata da poco, si ricorderà senz'altro la frase di Mike Buongiorno: allegria. Se l'allegrezza è uno stato d'animo, l'allegria è la manifestazione di questo stato d'animo. L'apostolo Paolo, in una tetra prigione in cui era rinchiuso semplicemente perché aveva rifiutato di tacere e continuava a parlare di Gesù, una grande mascalzonata questa, parlare di Gesù agli altri, del suo amore, della sua salvezza, eccetera, scrive una lettera dalla prigione ai credenti di Filippi. Una lettera in cui parla di sé e dà anche delle raccomandazioni. Dice: del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore, rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi, se non l'avete capito, dovete rallegrarvi. Il tono con il quale Paolo parla non è semplicemente esortativo, del tipo se vi va siate allegri. No, il suo tono è piuttosto imperativo. Rallegratevi nel Signore, da capo dico, o ripeto, rallegratevi nel Signore. È come se dicesse: la gioia non è facoltativa per il cristiano, la gioia non è facoltativa per te, non è un optional che può rendere la vita forse un po' più bella. La gioia, o meglio l'allegria, che è manifestazione palese di questa, rivela la nostra salute spirituale. Perché gioire? Avrete notato, allora qui apro un capitolo che so di non poter finire, perché parlare della gioia occorrerebbe sfogliare tutte le pagine della Bibbia, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Vi faccio una promessa che cercherò di mantenere. Di continuare il discorso sulla gioia, magari lasciando un po' adesso, perché è qualche cosa che mi prende, qualche cosa sul quale ho riflettuto a lungo. Va bene, perché gioire? Avete notato che l'allegrezza è un termine, come dicevo, che accomuna tutte le parabole, rallegratevi, più volte detto. Voi mi direte: sì, è vero, nelle parabole è il pastore che si rallegra, è la donna che si rallegra, è il padre che si rallegra per aver trovato quello che aveva perduto. Ma non vogliamo entrare nella gioia di Dio? Se Lui è felice che noi siamo Suoi figli, Se lui è felice che ci ha trovati, non vogliamo vivere anche noi questa gioia? Troppo spesso leghiamo la nostra gioia ai beni, alla salute, alla tranquillità del benessere. Se questo succede troppo spesso, soffocheremo la gioia della salvezza con la montagna delle cose che noi che non abbiamo, che vorremmo avere. È sempre nella lettera ai Filippesi, in cui Paolo, direi quasi, ordina: siate allegri, ci dà anche una motivazione, un motivo per essere allegri. Parla della sua esperienza personale. Ripeto, sta scrivendo da una prigione, una tetra prigione. Ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate, sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato, ad avere fame, essere nell'abbondanza, nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Paolo è felice perché i cristiani, i credenti, hanno dimostrato concretamente il suo amore per lui. Chiaramente fa felice questo. Se oggi tutti voi mi regalaste qualche cosa, io sarei più che felice. No, vabbè, un'altra volta. E afferma che hanno fatto bene loro a prendere parte a simpatizzare con i suoi problemi. Dimostra la felicità quando riceve qualche cosa, ma afferma anche, attenzione, nello stesso tempo afferma anche che in qualche modo sarebbe stato felice lo stesso. È un po' scortese. Dice: tu mi regali, sono contento, però guarda, sarei stato contento lo stesso. Forse è anche un po' scortese, però c'era un principio da stabilire, e questo lo porta a questa forma, fra virgolette, di scortesia. C'era un principio. La mia gioia, miei cari, non dipende dalle cose, ma da ciò che io sono. La frase "ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo" nell'originale è molto diversa. Dice: ho imparato a bastare a me stesso in ogni condizione. In altre parole, la mia felicità non dipende da ciò che da ciò che ho, ma dipende da ciò che sono, per la grazia di Dio. Una bella lezione da imparare, miei cari. Nelle tre parabole la felicità risiede proprio in ciò che il Salvatore ha fatto. Ho il dovere di chiedermi da che cosa io faccio dipendere la mia gioia. Da che cosa fai dipendere la tua gioia? Gioia della salvezza. La salvezza, ossia la possibilità di avere il giusto rapporto con Dio e di conseguenza con il prossimo e con se stessi, deve essere la fonte principale della mia gioia. Vedete, non sempre abbiamo un buon rapporto con Dio, con il prossimo e con noi stessi. Spesso abbiamo, ad esempio, dei sensi di colpa, di peccati veri o presunti, di errori veri o presunti che abbiamo fatto. Un senso di colpa che spesso mette un velo grigio sulla nostra gioia. Anche Davide aveva un forte senso di colpa per il peccato vero che aveva commesso: adulterio, omicidio. E per questo prega il Signore: fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Dio, crea in me un cuore puro, e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Rendimi la gioia della mia salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Non permettiamo neanche al nostro peccato di toglierci la gioia. Lo sottolineo. Non permettiamo neanche il nostro peccato, i nostri sensi di colpa, veri o presunti, di toglierci la gioia. Se abbiamo peccato, confessiamolo a Dio, come ha fatto Davide, e diciamolo: ridammi la gioia della salvezza, di appartenere a te, di essere tuo figlio. Confessiamo al Signore, ed Egli ce lo concederà, e insieme al perdono anche la gioia della salvezza. Ho appena sfiorato l'argomento della gioia. Ci sarebbe veramente tanto, tanto altro da dire. Lo rimando ad un'altra volta, sempre se il Signore mi vorrà ancora qui e sempre se avete voglia di ascoltarmi. Ma una cosa voglio sintetizzare: non facciamo dipendere la nostra gioia delle cose che abbiamo, e neanche insieme a perché ricordo che Paolo scrive da una prigione e non aveva più nulla, ma era ammalato, aveva pregato Dio di guarirlo e Dio gli ha detto: no, non ti guarisco, perché la mia grazia, quindi la mia gioia, ti è sufficiente. Quando facciamo così, non facciamo dipendere la nostra gioia da ciò che abbiamo, dal nostro benessere fisico e materiale, facciamo dipendere la nostra gioia dal Signore, allora sì, la gioia verrà. Vedete?